Stai ascoltando
CRC FM.
Buongiorno a tutti, bentrovati. Prima di presentarvi l'ospite in diretta telefonica di oggi, vi voglio ricordare i nostri numeri di telefono dove potete telefonare per avere delle informazioni o comunque le cose che volete sapere. Il numero di telefono è 0362 24 54 00. Potete inviare un messaggio al numero 338 52 23 006 o potete inviare una mail a info@ciricimedia.it. Ed ora vi presento la persona in diretta telefonica con noi, un pastore, è il pastore di una chiesa di Bergamo, Antonio Rozzini, è di una chiesa di Penso, poi chiederemo anche a lui ovviamente. E l'abbiamo già avuto ovviamente ai nostri microfoni molto tempo fa ed è un piacere averlo anche oggi. Antonio, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti. Buongiorno.
Grazie, grazie. Ascolta Antonio, io perlomeno ricordo di averti già avuto in radio per un'intervista, adesso non ricordo quando, sono passati forse un paio d'anni ed è un piacere,
esatto.
Ecco, è un piacere averti anche oggi qui con noi.
Grazie a voi, davvero.
Ok, ascolta Antonio, per le persone che ci ascoltano per la prima volta, cioè sì. Non che ci sono persone ogni giorno, ogni volta che ci ascoltano per la prima volta, grazie a Dio, poi ci sono delle persone che ci ascoltano da sempre, però magari qualcuno non ti conosce, non sa chi sei, ti vuoi far conoscere un pochettino Antonio Rozzino di Bergamo, giusto?
Allora, fino a... dicembre, 31 dicembre dell'anno scorso, del 2015,
sì.
Sì, adesso io ho lasciato la chiesa,
sì.
Di Bergamo, per cui non sono tecnicamente pastore,
sì.
Anche se è sempre la mia chiesa madre,
certo.
Ma sono cosiddetto freelance evangelico.
Wow!
praticamente la mia attività adesso si divide nello scrivere,
sì.
E poi nel dedicarmi sempre all'ICE, all'International Christian Embassy Jerusalem per Israele, nelle chiese,
sì.
Per Israele,
sì.
E questa nuova iniziativa di Stanze Nea.
Sì.
Che è un'associazione cristiana che vuole affrontare il discorso dell'handicap, del disabile nel mondo evangelico e anche ovviamente fuori.
Fuori. Quante attività ruotano quindi intorno a te che ti occupi? Quindi ovviamente Stanze Nea.
Sì, sono diverse attività, io sono le principali, Stanze Nea e Licei, e lo scrivere ovviamente, sto scrivendo sia libri per bambini che libri,
sì.
Diciamo un po' più di edificazione,
sì.
E sto anche, questo magari ne possiamo parlare,
sì.
In un futuro, cercando di promuovere a Glow International in Italia. Questo è un'associazione di risveglio praticamente una volta femminile, adesso è meno femminile, aperto anche agli uomini,
sì.
Ma davvero che sta all'avanguardia del risveglio, ma questo è un argomento per un'altra volta.
Certo, certo.
Ecco.
Oggi parliamo un attimino allora di Stanze Nea. Tu ovviamente sei a tempo pieno, ovviamente, diciamo che tutte queste attività le svolgi a tempo pieno, non hai nessun'altra attività secolare, giusto?
Dunque io ero e sono ancora ufficialmente insegnante,
sì.
Ma ho la sclerosi multipla adesso che sta degenerando purtroppo,
sì.
E che mi impedisce di svolgere l'attività insegnante, ma che in un certo senso mi libera tutto il tempo a casa per poter,
certo.
Sopravvisionare queste altre attività.
Tutte queste altre attività, ho capito. Va bene, oggi parleremo di Stanze Nea.
Esatto.
Questa cos'è? Un'associazione? Onlus?
È un onlus.
Ok,
sì.
Perfetto. Allora, quando è nata questa idea, questo pensiero, cioè anche prima di dire quando, magari, come è avvenuto questo pensiero, questa visione di iniziare questa missione, diciamo, questo progetto?
Allora, in realtà questo progetto nasce Io credo nel 1996-97, quando in realtà scoprì di avere la sclerosi multipla. E nacque con un'altra sorella, un'altra signora, che aveva la sclerosi multipla ben più avanzata della mia allora,
sì.
E insieme abbiamo aperto un sito internet e abbiamo deciso di chiamarlo Stanza Enea, e spiego subito questo
nome. Sì.
Allora, Enea era un personaggio biblico che si trova nel libro degli Atti,
sì.
Ed era un paralitico, era un uomo che stava probabilmente sul letto della malattia,
sì.
Che non poteva muoversi, che
sì.
Aveva bisogno di qualcuno che lo lavava, che gli portava da mangiare, chissà anche che li imboccava. Fatto sta, era un paralitico che pesava sulla famiglia, era un paralitico che viveva tutti i problemi dell'handicap,
certo.
Che riguardano non solo la persona, ma tutta la famiglia,
certo.
E tutta la comunità attorno a lui.
Certo.
Questo uomo comunque, dopo anni di paralisi,
sì.
Fu guarito, perché venne lì nella sua città l'apostolo Pietro, che pregò per lui e Enea fu guarito. Questa dunque l'abbiamo chiamata Stanza Enea, perché
sì.
Vogliamo considerare, vedere i problemi della stanza dove c'è il malato, quindi
sì.
I suoi problemi e i problemi della famiglia che deve sopportarlo,
sì.
Di tutta la comunità che deve ovviamente curarlo, e dare anche questa speranza che noi pensiamo sia profondamente biblica, che possa anche guarire attraverso o la medicina o anche attraverso un intervento miracoloso da parte di Dio.
Amen.
Quindi Stanzinea è nato con questa idea. Poi ovviamente abbiamo cominciato con un sito, poi la cosa non è più andata avanti. Ai tempi io ero pastore di 2-3 chiese, non ricordo neanche più, e quindi non avevo assolutamente il tempo di star dietro a questa attività.
Sì.
E quindi è un po' morta. È ripresa in un campeggio evangelico l'anno scorso, nel 2015, in un campeggio dove stranamente vi erano diversi disabili.
Sì.
E ci siamo trovati insieme e abbiamo parlato e detto: ma vogliamo un po' vedere la realtà del disabile nelle nostre chiese e esaminare le varie problematiche, le varie difficoltà che ha,
certo.
Il disabile nelle chiese. E da lì è nato Stanzenea Onlus.
Onlus.
Questo è un
sì.
Po' la genesi.
La di genesi
di
diciamo la nascita di questo. È incredibile, è rimasto fermo dal 1996-97 più o meno, sino al 2015. E questo è per confermare, no, quello che leggiamo nella parola di Dio, che a volte determinate situazioni si bloccano, si fermano per un tempo, perché noi non conosciamo quando è il momento giusto, ma quando qualcosa attraversa il momento giusto, è il momento di Dio, ecco che parte. È incredibile, ma è così.
Questo è sempre vero, è sempre vero. Mm-hmm. Io spero sempre che non siamo mai in ritardo.
Ma certo, non siamo in ritardo. Quando il tempo è di Dio non si è mai in ritardo. E questo è molto bello, perché per me è stata una cosa nuova, no? Questo progetto, questa Stanza Enea, quando mi è arrivato all'orecchio questa cosa, ho detto: mamma mia, deve essere qualcosa di fantastico. Quindi, diciamo, è qualcosa di nuovo, ancora, voglio dire, da un anno, e state cercando adesso di sviluppare questo. So che avrete anche una conferenza l'8 di ottobre, o sbaglio?
Allora, noi abbiamo la conferenza l'8 ottobre. Allora, è meglio specificare i due mandati,
sì.
Che noi sentiamo.
Perfetto.
Ripeto ancora, Enea era malato, quindi ci sono,
sì.
Stati anni in cui questo uomo era malato. Sì. E noi vogliamo un pochino studiare la psicologia del malato e del cristiano malato. Sì. Studiare anche, per esempio, le difficoltà che ha nelle chiese.
Certo.
Io vorrei, sì, forse do una mia testimonianza,
sì,
su come
no,
è nata questo.
Sì.
Io ero pastore a Bergamo, sì, e abbiamo costruito una nuova chiesa.
Sì.
Abbiamo costruito una chiesa nuova di zecca e, come succede spesso, non avevamo più soldi.
Sì.
E i bagni li abbiamo messi giù da basso, cioè avevamo il sottoterrato e abbiamo detto mettiamoli i bagni.
Sì.
E con l'idea poi che la chiesa doveva ampliarsi e che avremmo poi in un secondo tempo fatto i bagni,
sì,
a pian terreno.
Mm.
Diverse persone mi dicevano: ma noi siamo anziani, abbiamo bisogno dei bagni sopra, abbiamo bisogno dei bagni a pian terreno. Ma io a quel tempo, pur avendo gli inizi della sclerosi multipla, non avevo problemi a fare le scale e onestamente non ho dato nessun peso a queste richieste. Quando poi c'era una sorella in particolare, questo già fatto col Signore, ho già elaborato, chiesto perdono e tutto, e mi sento libero di confessarlo, una sorella la vedevo sempre che si alzava durante la predica e andava, prendeva un'altra sorella e andava giù in bagno con grande fatica, e mi dava fastidio che si alzasse sempre durante
la predica. Sì.
Cosa succede? Che tre anni fa la mia sclerosi multipla peggiora di brutto.
Sì.
E ero in chiesa e diverse volte dovevo correre in bagno,
sì,
e facevo fatica,
certo,
e facevo fatica, e il Signore mi ha fatto capire: ti ricordi quando ti chiedevano gli anziani e i malati di fare il bagno sopra e a te non interessava niente? E lì, attraverso esperienze anche umilianti,
certo,
il Signore ha totalmente cambiato la mia visione. E troppe chiese, troppi pastori come me, non danno il minimo, la minima cura al disabile. E perché non hanno soldi, e perché non hanno qua, non hanno là. E quindi,
certo,
si fanno tranquillamente chiese sopra 10, 20, 30 gradini, si fanno bagni impossibili per l'handicap.
Certo.
Abbiamo sentito un nostro fratello con la spina dorsale bifida, in sostanza,
sì,
e che per stare meglio durante il culto si sedeva in fondo alla chiesa per appoggiarsi al muro.
Sì.
Ecco, veniva, è stato giudicato come ribelle che non voleva sedersi avanti. Ecco, questi episodi,
sì, certo,
di non comprensione dell'handicap, di un atteggiamento non cristiano all'handicap, ma che, ripeto, io non posso giudicare gli altri perché sono stato il primo,
certo,
ci ha detto: no, noi dobbiamo cominciare a dire alle chiese, dire ai pastori: guardate che ci sono i disabili tra di voi, guardate che questi disabili fanno fatica nei bagni, fanno fatica a fare le scale, fanno fatica a stare stretti, hanno bisogno di maggior cura.
Certo.
Legato a questo abbiamo capito un'altra cosa, la psicologia del disabile, che odia essere al centro dell'attenzione. Noi prendiamo il disabile e abbiamo queste Montascali, tutte queste cose, questi marchi ingenui che sono utilissimi, ma che pone il disabile al centro dell'attenzione. Tutti lo guardano, tutti lo osservano, tutti hanno da dire sì, stai attento qui, stai attento lì. La persona in genere non vuole essere al centro dell'attenzione per cose negative.
Certo.
Ma per il disabile questo viene totalmente scartato, non è una cosa importante.
Non è una cosa, certo. Per le persone che si fossero appena messe in ascolto, ricordo che siamo al telefono, è un'intervista telefonica, stiamo parlando con il pastore Antonio Rozzini, anche se non è più pastore, però molti ti conoscono come pastore, quindi ecco perché lo dico, Antonio.
Okay.
Stiamo parlando di un progetto molto, secondo me, bello, sensibile e attuale, Stanza Enea. Antonio, per gli amici Tony, stava parlando della psicologia del disabile. Tony, ti faccio riprendere da questo, perché secondo me è molto importante, perché tu hai ragione, quello che tu hai detto poco fa è vero. A volte si dà troppa attenzione al disabile facendolo sentire in difficoltà, invece di doverlo trattare come una persona normale, come gli altri. Però il punto che lui abbia bisogno comunque, esempio, io conosco una persona che viene in chiesa e lui deve essere imboccato per mangiare,
sì.
Bisogna aiutarlo per dargli da bere, perché è nella sedia a rotelle, perché ha il problema della spina dorsale, insomma la storia è un po' lunga, e è ovvio che poi diventa il centro dell'attenzione, o no?
Sì, 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 diventa il centro dell'attenzione. E dicevo anche un'altra cosa,
sì.
La fatica,
sì,
fisica dell'handicap,
sì.
Queste sono cose che io sto scoprendo giorno per giorno.
Certo.
Uno è posto davanti ad una scelta,
sì.
Che faccio? Vado fuori, esco con tutta la fatica che devo fare per muovermi,
sì.
Con che so io, i panoloni che devo mettermi, con tutto il disagio che ho intorno a me, o me ne sto a casa,
sì,
e evito tutto questo. Questo avviene anche purtroppo per la Chiesa, ok? Tu pensa, l'handicap dice devo andare in chiesa, devo farmi queste scale che non riesco, devo essere portato da altre persone, devo,
sì,
creare problemi ad altri.
Sì.
Io parlerò, fra l'altro hai parlato dell'8
ottobre,
parlerò molto su questo uomo che è stato portato dai quattro amici.
Certo.
Addirittura sopra il tetto.
Sopra il tetto.
Io non riesco a immaginare la rabbia e la frustrazione di questo povero paralitico,
certo,
che ha visto la gente già, sicuramente ha detto ai suoi amici, guarda, torniamo a casa, non c'è niente da fare, addirittura portarlo sul tetto.
Sì.
Voi immaginate portare un paralitico sul tetto.
Mamma mia.
E questo uomo, guardate, io lo capisco, cioè proprio di dire, ma che state facendo? Ma questo uomo aveva degli amici fantastici.
Sì.
Questo uomo aveva degli amici fantastici.
Sì.
E qui c'è una cosa che forse va, non so se c'è qualche,
certo,
disabile che mi ascolta,
speriamo.
È importante. Bisogna, davanti a Gesù, presentarsi come si è. E questo uomo è stato calato dal tempo. Dal tetto e presentato davanti a Gesù così com'era, e non c'è che mi risulti, io sto facendo una serie che si vede sul nostro sito sui miracoli dei Vangeli e degli Atti, e non c'è un solo esempio dove Gesù guarisce di nascosto il malato. C'è un qualcosa in questo che Gesù vuole che il malato venga fuori,
sì,
e venga fuori psicologicamente da se stesso, deve uscire da se stesso, dalla sua prigione che si è creato, e deve andare davanti alla presenza di Dio. È lì che Dio, che Gesù ha guarito. Ecco, quindi quello che è pericoloso è questa psicologia del carcere che il disabile crea in sé, che, ripeto, in parte è dovuta al fatto che io sto male e quindi sto meglio a letto che uscire fuori. Se io esco fuori mi è troppo difficile, sto a casa e mi rilasso, guardo la televisione, passo il tempo e non creo fastidio a nessuno. Certo. Però mi creo questa prigione, questa impotenza psicologica, questa impotenza spirituale. E credo che, ecco, Stanzenea vuole curare, è vero, questo aspetto, sì. Ma c'è anche quest'altro aspetto, che per avere questa guarigione bisogna aprirsi, perché Dio opera nel cuore aperto e nella mente aperta, certo. Non nella mente in carcere. Certo. L'esempio che mi viene è sempre Giuseppe, deve uscire dal carcere, cioè bisogna uscire da questo carcere per ricevere questa meravigliosa questo meraviglioso dono di Dio.
Certo.
E penso anche, ecco, allora torniamo, Stanzenea, Enea non fu guarito subito, passarono anni.
Anni, sì.
Noi vogliamo che il disabile viva le sue esperienze, viva la Chiesa, viva la comunità, viva veramente. È possibile, io anche qua guardo me stesso.
Sì.
Io sono quasi sulla sedia a rotelle, ma sto sto portando persone, per esempio, di Israele. Domenica scorsa abbiamo portato un gruppo di una cinquantina di persone, 48 persone a Venezia, al ghetto di Venezia.
E sei andato anche tu?
Sono andato anch'io, l'ho organizzato io ed ero in prima persona e ho fatto tutto ancora, cioè voglio dimostrare ai disabili, a tutti i disabili, che dobbiamo uscire e vivere, anche perché ci sono, grazie a Dio, degli amici nella Chiesa che ci aiutano,
certo.
E che ci aiutano con piacere. Quindi Stanzenea,
sì,
vuole parlare
al malato,
ma vuole anche parlare
alla famiglia anche degli malati, giusto?
Assolutamente sì. Perché il peso della malattia,
certo,
è tremenda.
Certo.
Se posso raccontare,
sì,
una esperienza mia pastorale,
certo,
che avvenne molti anni fa ad un campeggio.
Sì.
Io ero un pastore giovane,
sì,
abbastanza, qual è il termine? Bigotto.
Bigotto.
Ok, avevo, avevo le mie visioni delle cose.
Sì.
Non volevo, per esempio, ero particolarmente avverso ai gioielli e a tutto un modo di vestirsi delle donne.
Certo.
Ora, c'era una ragazza al campeggio, era un campeggio adolescenti,
sì,
che era piena
di
trucco e di gioielli.
Sì.
E chiaramente, no, la mia visione, signore, tu pulisci la signore, non è giusto, tutte queste stupidaggini. E un giorno vedo una signora che viene in visita, che portava con sé una ragazza.
Sì.
Questa ragazza si alzava e si sedeva, si alzava e si sedeva, faceva dei gesti strani.
Sì.
E questa donna mi guardò e mi disse: guardate, è anni che l'abbiamo in casa e non sappiamo più come gestirla,
sì,
non sappiamo più cosa fare.
Sì.
Era una ragazza con forti problemi psichici.
Sì.
Venne questa ragazza ingioiata, la baciò. e capì che era la sua sorella. Capì in quel momento che tutto questo modo di gioielli, di vestiti,
sì,
era il tentativo di questa povera ragazza,
certo,
di essere normale.
Certo.
Lei non poteva invitare le sue amiche a casa. Lei non aveva l'attenzione della mamma o del papà perché ce l'aveva
la sorella
malata.
Certo.
Lei aveva numerosi problemi, oltre ai problemi adolescenziali che tutti hanno. E il Signore mi colpì, mi fece capire, la vuoi piantare di star lì a guardare l'esteriore quando,
certo,
il cuore sta insanguinando?
Certo.
E io ti ho mandato ai giovani per guardare il loro cuore insanguinato, non per vedere se hanno l'orecchino o meno.
Certo.
E lì tutta la mia visione cambiò. Però quello che voglio dire, il peso dei,
sì,
genitori,
sì,
il peso della famiglia, il peso del fratello e della sorella che vorrebbe l'attenzione della mamma e del papà, ma la mamma e papà sono sempre verso
il malato.
L'attenzione.
Certo,
esatto.
Certo.
E di recente ero a Roma,
sì,
e ho conosciuto una coppia che aveva che avevano due gemelle,
sì,
due gemelle con forti problemi anche loro psichici. In realtà una era abbastanza normale, ma era condizionata dall'altra. 30 anni queste ragazze in casa, è il terrore dei genitori,
certo,
noi siamo anziani, quando saremo morti che
chi baderà
succederà?
Loro? Certo.
Chi baderà a loro?
Sì.
C'è dunque tutto un mondo di problematiche, di difficoltà delle famiglie,
certo,
dell'handicap,
sì,
che
sì,
noi vogliamo, ovviamente non possiamo mettere a posto, ma vogliamo studiare, vogliamo, dove è possibile, pregare, aiutare e soprattutto far sentire a loro che non sono soli, che qualcosa facciamo, che vedremo se ci sono delle leggi, se ci sono,
certo,
delle possibilità per aiutare queste situazioni così,
certo,
problematiche.
Certo.
Perché anche l'altro aspetto, nessuno ti dice niente.
È vero.
Cioè il uno non sa nulla.
Come muoversi.
Come muoversi. E qui devo davvero ringraziare pubblicamente anche queste patronati come le ACLI, come queste cose,
sì,
che,
sì,
che davvero ti aiutano.
Loro sì, certo, certo.
Ti aiutano.
Certo.
E in campo evangelico non c'è nulla.
Non c'è nulla, non c'è nulla.
Ora, in campo evangelico voglio dire anche un'altra cosa. Noi siamo, io sono profondamente contrario a questa, questa autonomia evangelica, cioè,
sì,
ci sono già 20 chiese in una piccola città,
sì,
io invece di aggiungermi a una di queste me ne faccio
un'altra chiesa.
Ecco.
Sì, sì.
Questo sta succedendo a livello di Onlus in Italia. Io credo che gli Onlus italiani ce ne sono così tante, ogni chiesa ne ha due, ne ha tre, ma guai a unirsi all'onus di un'altra chiesa, no?
Certo.
Bisogna farsi, ecco,
il proprio
onus. Io su questo sono stato sempre contrario. E allora, avendo iniziato Stanza Enea, abbiamo subito cercato in ambito evangelico chi faceva già qualcosa di questo genere.
Sì.
E abbiamo subito individuato Johnny e Friends.
Esatto.
Sì. Li abbiamo contattati, ci,
sì,
siamo diventati amici, noi,
sì,
andiamo ai loro convegni, loro vengono ai nostri,
sì,
e lavoriamo dove è possibile insieme, non in competizione,
certo,
ma in collaborazione.
Fantastico.
E se ci sono altre associazioni che guardano l'handicap di cui non siamo a conoscenza, perché onestamente nessuno,
certo,
non abbiamo trovato nient'altro, a parte Johnny and Friends, se ci fosse fatecelo sapere, perché davvero certo. No, a noi non interessa certo. Fare noi che siamo i più bravi, perché non lo siamo, vogliamo lavorare con tutti.
Questo è bellissimo.
Quello e che questo è molto importante certo. Per noi.
Ascolta, adesso abbiamo ancora 4 minuti prima di mandare il brano musicale, ma prima di mandarlo ti voglio chiedere una piccola cosa, no? Tu prima hai detto grazie a Dio perché ci sono le ACLI comunque che aiutano molto e che sono veramente molto organizzati per tutte queste cose che ruotano intorno agli handicap, nell'ambiente evangelico no. Però è un pensiero quello che ti chiedo, non è una critica. Ma tu pensi realmente, data la tua esperienza, la tua conoscenza, che nel campo evangelico si voglia proprio far conoscere le persone che hanno un handicap? Perché a volte io ho l'impressione che tendono a nascondere questi handicap, perché ancora ci sono delle chiese che pensano che chi ha un problema di questo tipo non abbia una buona relazione con Dio.
Allora, se ci sono chiese che pensano questo, non so cosa dire, io so questo, che Dio è venuto per i malati.
Certo.
E bisogna essere, io ringrazio Dio per quello che io sto passando.
Certo.
Non perché mi piace.
No,
non perché, certo. Non perché sto bene, ma perché capisco. Sennò io non potrei capire.
Esatto.
Non potrei capire. E nessuno può dire a me che io non ho un rapporto con Dio, perché io Dio lo amo e io so che Lui ama me. Mancherò in tante cose, ma in maniera assoluta io certo. Amo Dio e Lui ama me.
Ora,
nell'ambito evangelico io capisco una cosa, noi stiamo ancora, e qua mi porti su un altro discorso, noi stiamo ancora lottando per essere riconosciuti dalla gente in questa nazione, la gente normale nelle città non sa chi sono gli evangelici e questo ha più di 100 anni del movimento pentecostale, per non parlare del movimento battisti dei valdesi e dei fratelli, ma in particolare è una grossa vergogna a mio avviso, perché come dico spesso alle lezioni, perché ho un'altra attività, insegno diverse scuole bibliche, mi ero dimenticato di questo.
Ecco, troppe cose, Tony.
Ecco, tra queste, una delle cose che insegno è questo, cioè che a Gerusalemme, dopo 30 anni dalla morte di Cristo, sono arrivati a Roma al punto tale che Nerone aveva, non so se aveva paura, ma comunque era cosciente dei cristiani, sapeva chi fossero e gli ha dati la colpa per il suo incendio.
Certo.
30 anni certo. Da Gerusalemme sono arrivati a Roma. Noi
sì, sì.
Dopo quanti centinaia di anni,
sì.
Ahimè, siamo veramente non conosciuti.
Non conosciuti.
Allora, la Chiesa deve ovviamente vedere di farsi conoscere,
certo.
ma
ascolta, mandiamo un brano prima che tu
okay.
Parli della Chiesa che si deve far conoscere, così non la interrompiamo poi.
Ok.
Voglio ricordare agli ascoltatori che d'ora ascoltiamo un brano musicale e se volete telefonare il numero di telefono è 0362 24 5400 oppure potete inviare un messaggio al 338 52 23006. D'ora ascoltiamo un brano musicale, a dopo.
Stai ascoltando?
CRC FM.
Ed eccoci qui, dopo il brano musicale, ricordo alle persone che si fossero appena messi in ascolto, che siamo al telefono, quindi un'intervista telefonica con il pastore Antonio Rozzini di Bergamo, stiamo parlando di stanze NEA, stiamo parlando di handicap in generale e stiamo cercando di sviscerare, infatti prima del brano musicale, stavamo parlando proprio di come le chiese evangeliche non sono molto conosciute, di come il popolo cristiano evangelico non è molto conosciuto, di come magari a volte ci mancano determinati servizi o non li abbiamo, forse la mia domanda è stata quella che magari noi cerchiamo di nascondere un po' gli handicap che abbiamo in famiglia. Quindi lascio la parola a te, Tony, stavi parlando delle chiese.
Sì, stavo dicendo che a mio avviso uno dei motivi per il mancato riconoscimento delle chiese nella società italiana è dovuto a questa forte divisione denominazionale che esiste ancora tra le chiese. Gesù ha detto: sapranno tutti che siete miei discepoli se avete amore, se vi amate l'un l'altro. E quando noi andremo in cielo, sono convinto che il Signore ci dirà: avete speso un sacco di soldi in opuscoli, in evangelizzazione, in strumenti musicali, in permessi, quando io ve l'ho detto come si fa a evangelizzare. Amatevi, amatevi.
Certo.
Però questo ci porta ancora al problema dell'handicap.
Sì.
E questo è il punto. Stanzinea.org,
sì,
che è il sito che stiamo mettendo in piedi, che ancora non è al 100% funzionante,
sì,
ma c'è già un po' di roba. Vogliamo ospitare un forum,
sì,
sulle ragioni teologiche della malattia all'interno delle chiese evangeliche. Perché?
Favoloso questo.
Tu dici, le chiese vogliono nascondere,
sì,
questo problema, ma ci rendiamo conto quanti pastori, quanti responsabili di chiesa sono colpiti di tumori, di,
sì,
malattie varie, di paralisi varie? È impressionante.
Certo.
È questo solo un caso? O è Dio che sta facendo vedere alla Chiesa e alle Chiese questo grave problema? E c'è un versetto che a me spaventa, che è quello che Paolo usa quando parla della Santa Cena ai Corinzi,
sì,
dove dice: il fatto che parecchi di voi sono malati, alcuni muoiono, oppure diversi muoiono, è perché non discernete il corpo. E chiaramente per noi il corpo non è tanto o non è per niente il pane, ma è il corpo di Cristo, fatto dai poveri che non potevano mangiare e bere a Corinto con i ricchi.
Certo.
E quindi non venivano riconosciuti, e questo Dio diceva: no, questo non va bene, e io vi faccio malare e io vi faccio morire. Ecco,
certo,
il problema teologico della malattia, questo è un fatto molto importante.
È importantissimo.
Che ci deve portare a confessare,
certo,
questa mancanza di unità che esiste nelle chiese.
Certo.
E detto tutto questo, vorrei un po' parlare invece dell'ultimo aspetto di Stanzinea, che è il,
sì,
miracolo.
Sì, anche perché abbiamo, il tempo corre, perché io ti starei ad ascoltare per 10 ore, Tony, e penso che anche gli ascoltatori, però abbiamo un tempo che corre, no, davanti, perché vedo il computer, perché poi ci sono ovviamente anche le news, e abbiamo solo 6 minuti, allora.
6 minuti?
Sì.
Ok. Dì. Allora, io non so che matrice teologico, che persuasione o che origine teologica abbia la radio. Io so che noi siamo, io sono pentecostale, e il movimento pentecostale,
sì,
nasce dalla riconoscenza dei doni dello Spirito Santo.
Sì,
okay?
Certo.
Che sono biblici, non
certo,
è che sia una cosa,
ci,
ecco,
mancherebbe, certo.
E tra questi c'è il dono delle guarigioni di cui Paolo parla.
Fantastico.
Ma non solo, noi abbiamo i Vangeli strapieni di miracoli.
Certo.
E c'è un passo che viene spesso ripetuto nei, sì, nei sinottici, che è quello che è sempre quello del paralitico,
sì,
che viene portato sul tetto, il tetto viene rotto, viene calato,
sì,
da, per terra lì vicino a Gesù, e Gesù gli dice a questo uomo: i tuoi peccati
ti sono perdonati.
E tutti gli altri: chi è questo qua che perdoni i peccati, eccetera. E Gesù li guarda e dice: ma scusa, cos'è più facile? Dire i tuoi peccati sono perdonati o dire alzati e cammina?
E cammina.
Qual è più facile? Ora, noi chiese evangeliche siamo molto capaci a dire i tuoi peccati sono perdonati, hai accettato Gesù.
Sì.
Ma Gesù dimostra la sua, come dire, autorità di perdonare i peccati attraverso la guarigione fisica.
Certo.
E questo avveniva negli Atti.
Certo.
Quando Paolo, quando Pietro, quando chiunque, gli apostoli guarivano, dimostravano che il regno di Dio era giunto, dimostravano che avevano autorità quando dicevano: i peccati sono perdonati.
Certo.
Questo avveniva, e questo avviene in tutti i risvegli, eh? Tutti i risvegli di questo mondo hanno visto una forte, un forte accento sulle guarigioni. Penso al Galles, penso addirittura ai risvegli valdesi, tutti,
sì,
i risvegli, e il risveglio pentecostale in maniera particolare. Tutti noi pentecostali ci ricordiamo Smith Wigglesworth e vari altri che giravano il mondo e vedevano la malattia come nemica.
Sì,
okay?
Sì.
Oggi si tende a giustificare, oggi si tende a dire: sì, ma Dio vuole dimostrare la sua forza nel malato. Mi dicono molti: ah, ma noi vediamo te, vediamo come Dio ti usa, Dio si sforza, si usa nella debolezza. E Paolo diceva: la mia grazia ti basta.
Ti basta, certo.
Ecco, sì. Assolutamente sì, ed è vero, ma non è sufficiente. Queste cose ci stanno un po' escludendo e nascondendo quello che a mio avviso Dio vuole fare, ed è riportare di nuovo la guarigione nelle chiese, non solo pentecostali, nelle chiese,
certo,
che credono che Gesù è vivente.
Certo.
Per molti sarà un risveglio, nel senso: ah, noi non sapevamo, per altri sarà: ma i nostri padri ci raccontavano che avvenivano queste cose.
Certo.
Ecco, questo è un altro aspetto di Stanza Enea, e che inizieremo, Dio volendo, e se Dio ci conferma, questo voglio essere molto chiaro,
sì,
che vogliamo fare in diverse parti della nazione questi incontri, questi culti, chiamiamoli pure culti,
sì,
ma dove si darà molto molto tempo alla preghiera per la guarigione. Non avremo particolari guaritori che,
certo,
girano, eccetera, ci confidiamo unicamente nella presenza del Signore,
certo,
e dell'opera sua.
Dell'opera
e
sua.
Il primo sarà appunto a Corsico.
L'8 di ottobre. Ascolta, io sono certa che la cosa importante, sarà molto importante la conferenza dell'8 di ottobre, però sono certa che sarebbe utile sicuramente rifare delle altre trasmissioni e parlare proprio di questo progetto. Oggi non riusciamo a sviscerare tutto come ovviamente vorremmo, però ad esempio fare qualcosa, cercare di sensibilizzare un po' di più anche gli ascoltatori e di conseguenza le chiese sulle necessità, sui bisogni proprio della persona che ha degli handicap, io penso che questo sia molto importante, almeno è questo quello che io sento. Comunque, Antonio, l'8 ci sarà questa conferenza e così diciamo che la facciamo comprendere un po' bene. Sarà dove? Alla chiesa?
Dunque, adesso c'è un, dovrebbe in teoria è la chiesa Adi di Corsico.
Di Corsico, ok.
Che mi sfugge anche la via. Attualmente c'è un problema perché non sappiamo e temiamo che il numero delle presenze sia
superiore.
Troppo superiore,
me l'hanno detto.
Stiamo vedendo se è il caso del teatro, di usare il teatro.
Ok, comunque, possono avere, scusa se perché sennò ci portano via il tempo, poi non riesco a domandarti,
sì,
questo. Le persone che sono in ascolto, le persone che vogliono sapere come partecipare, se viene cambiato l'indirizzo, che possono avere tutte queste informazioni andando nel sito, o ci fai avere le informazioni anche in radio e se chiamano glielo possiamo dire?
Allora, sul sito sicuramente sì, stanzaenea.org,
sì,
ma anche la radio.
Perfetto.
Ma anche la radio.
Così possono telefonare le persone, possiamo dare queste informazioni.
Assolutamente.
Ascolta Antonio, non abbiamo più tempo, abbiamo solo il tempo dei saluti, ma mi devi promettere che dobbiamo rifare delle altre puntate e parlare proprio di queste necessità, di questi bisogni per le persone che hanno degli handicap, per sensibilizzare proprio la gente e anche le chiese.
Assolutamente a vostra disposizione.
Ok, io ti ringrazio per essere stato con noi oggi, è stato un grande piacere. Ti chiedo se vuoi dire un'ultima parola e anche un saluto agli ascoltatori.
L'ultima parola mia è questo, c'erano, adesso non sappiamo quanti, ma 4 si presume, amici di quel paralitico.
Sì.
4 uomini che hanno detto: beh, noi vogliamo perdere tempo, vogliamo, meglio, dare tempo,
sì,
energia, ci prendiamo noi la responsabilità di aggiustare il tetto al povero Pietro, chiunque fosse la casa,
certo,
rotta, che si sono dedicati a questo. Ora, non tutti possono perché stanno facendo altro per il Signore, ma chi non sta facendo niente?
Certo.
Provi a guardare nella sua comunità, provi a guardare lì dove abita l'handicap,
certo,
si faccia amico, vada a trovarlo, vada a scoprire, vada ad entrare in quel muro che si è creato,
certo,
e troverà una persona che ha bisogno.
Amen, grazie Tony, grazie veramente per essere stato con noi in questo tempo. Voglio salutare gli ascoltatori, vi ringrazio per averci ascoltato, vi do appuntamento alla prossima ricordandovi il numero di telefono 0362 24 54 00.
Grazie,
ok, buongiorno. Ciao a tutti, grazie.
Ciao.
Stai ascoltando?
CRCFM.